Benvenuti e un ben trovati all'ascolto di Radio Wombat. Inizia così, un po' in ritardo, ma sempre in maniera abbastanza allegra, una nuova diretta qui dallo studio di Frittole. Sono circondato da musicisti, musiciste, gentaglia varia, e così come spero che anche voi siate in compagnia di gente piacevole e che magari vi state preparando da mangiare, stappando una birretta e rilassando all'ascolto di Radio Wombat. Chi parla è il Beppe Manin, c'è il mitico reverendo ai controlli dello studio di Frittoli. Vi ricordo, prima di andare a incominciare questa serata di letture e musica, che potete scriverci all'indirizzo frittole@gattini.ninja e insomma noi leggeremo tutto quello che ci scriverete. Dai, raga, adesso direi facciamo un altro po' di musichetta con la gentaglia qui presente. Thank you. E dopo questa pausetta, vai, volevo presentare un po' di ospiti e abitué della nostra trasmissione che sono qui presenti, che anche stanno suonando con noi. E comincio da me, poi lascio che siano anche in realtà loro a presentarsi, dai, allora. E allora, Beppi Manin, ci abbiamo qua alla chitarra.
E il dottor Rio al basso, buonasera a tutti e a tutti.
Ciao a tutte, sono
Sì. Ciao.
Diesis al sax. Abbiamo un silente fra noi.
Io sono il silente,
Sì,
colui che parla poco.
il nostro ospite silente, le tastiere impareggiabile.
Comunque bello anche quest'ultimo brano, no? Porta questo senso di primavera, no? Io lo sento questa nuova primavera, siamo immersi, no? No, è vero? Mi sembra di essere tornato in primavera, non
Sicuramente
so
corrisponde
voi.
al nostro stato d'animo attuale.
In che senso? Boh, sarà che mi trovo a fare il fuggiasco nuovamente.
Vabbè, siamo in autunno, ma va benissimo che ti ricordi la primavera, è una cosa
Mi
bellissima,
ricorda la
dottore Io,
primavera, a me
grazie.
questa trasmissione qui a Frittole con questa diretta speciale che mischia musica, mischia letture, mischia pensieri, libertà.
E magari diteci anche un po' voi quello che sentite, scriveteci, diteci a cosa vi facciamo pensare, dateci le vostre impressioni, diteci anche che wow, va bene, anche se ci dite che facciamo cagare, lo accetteremo.
Vai, senti, ma adesso volevo chiedere se all'ospite silente ti va di fare un po' una basettina. Ce n'aveva una tipo simpatica, un po' latineggiante, che era molto molto carina, se l'ho
Dai,
fatto sentire
dai.
prima. Allora volevo chiedergli se ce la fa, vediamo.
Vai, aiutatemi, io parto col ritmo latino.
Sì, dai.
E com'è il titolo, scusa? Ho messo in
Non si sa, non si
difficoltà.
sa, ma va bene.
Latin Spring. Per restare in tema.
Thank you.
Latin Spring.
Però è finita, non sapevamo come finirla, scusa se ti ho interrotto.
E basta. No, grandissimo, ci è piaciuta un sacco questa Latin Spring che ci hai proposto, mio caro Silente. Va bene, sì, va bene, Palmiro ci manchi tantissimo, le tue abilità soliste ci mancheranno questa sera, ma faremo del nostro meglio per onorare appunto la tradizione di questa trasmissione, insomma. E niente, ecco, Rio,
stiamo facendo questo, sono grandi, proprio sono piccoli sketch musicali per fare sentire ai nostri ascoltatori un po' quello che è il nostro mood musicale, perché noi, io lo dico qui e voglio lanciare questo appello, siamo alla ricerca di batteristi o percussionisti, quindi se siete interessati, ascoltando un po' questi sketch che sono un po' dei demo, no? Scriveteci in redazione e se volete venire a suonare qui a Frittole,
sì, siamo alla disperata ricerca quindi di un percussionista batterista. Noi possediamo una batteria, è già montata e qui in studio. Se
la batteria nuovissima, veramente completa.
Ecco, sentite, è già qui, è pronta all'utilizzo di chiunque voglia. Ecco, quindi vi aspettiamo, dai. E poi mettiamo su. Adesso volevamo farvi sentire un po' di musica un po' più strutturata. E quindi vai, reverendo.
È il momento del reverendo.
È il momento delle tue selezioni. Vai.
Bye.
E continuiamo allora la nostra piacevole serata tra musica e letture, appunto con la prima di queste nuove letture. Io volevo continuare appunto a leggervi Non nasciamo maschi, 5 saggi per ripensare all'essere uomo nel patriarcato. E il primo di questi 5 saggi, questi articoli, è stato letto 2 domeniche fa e lo potete ritrovare su radiowombat.net, dove ci sono tutti i podcast delle nostre trasmissioni e anche chiaramente la nostra. Questo opuscolo è stato editato in Messico dall'edizione Slash Social, che l'ha curato ed è stato tradotto in italiano da un tavolo di lavoro di Genuino Clandestino, appunto, che ha deciso di occuparsi più intensivamente della questione della depatriarcalizzazione. E una delle prime cose che sono state fatte è appunto la molto gradita traduzione di questo opuscolo che potete trovare in tutte le migliori distro clandestine. Quattro lezioni dalle trincee dell'Alleanza. Non molto tempo fa sono andato a fare un karaoke con mia moglie e una decina di sue colleghe. È un rituale annuale, sono tutte maestre e stavano festeggiando di essere sopravvissute ad un'altra annata di instancabili scolari delle elementari. Si sono uniti anche alcuni fidanzati e mariti, ma ce ne siamo rimasti per lo più fuori dai piedi. Una volta entrati nella saletta privata del karaoke, abbiamo lasciato che le nostre partner scegliessero le canzoni. Dopo circa un'ora ho notato uno schema. Tutti hanno cantato la prima canzone, Schools Out of Summer, di Alice Cooper, e si poteva assaporare la catarsi. Durante le 2 canzoni successive, di Beyoncé e Alanis Morissette, i ragazzi sono andati al bar. Ma poi è arrivato We Didn't Start a Fire, di Billy Joel, e siamo tornati di corsa. Quando è stato messo un pezzo dei Jewel, però, noi 4 ragazzi ci siamo messi in disparte. La musica è esplosa, quindi non abbiamo potuto chiacchierare. Ce ne stavamo lì a sbattere goffamente il ghiaccio nei nostri drink. Dopo Jewel è arrivato My Heart Will Go On, di Celine Dion, e poi Like a Prayer, di Madonna. Conoscevamo il testo, naturalmente, come non potevamo, essendo cresciuti negli anni 90. Ma invece di ballare e cantare, facevamo solo finta di non accorgerci l'un l'altro, mugugnando In the midnight hour I can feel your power. Perché non dovremmo cantare insieme agli artisti? Perché ci è stato insegnato che solo le ragazze e gli uomini gay amano quei musicisti. Cantare insieme avrebbe suggerito la femminilità e l'omosessualità, che ancora una volta ci era stato insegnato, avrebbe minacciato la nostra stimata mascolinità. Guardando indietro, sono imbarazzato dalla mia riluttanza a cantare insieme. Per prima cosa, ho perso l'occasione di divertirmi con mia moglie e le sue colleghe. In secondo luogo, ho minato i miei principi personali e professionali. Come potrei io, una persona che si identifica apertamente come alleato delle donne e della comunità LGBTQIA, sentirmi in imbarazzo a cantare una canzone di un'artista donna? Come molti uomini, ho imparato a conoscere la mascolinità e soprattutto come proteggerla in tenera età. Io e i miei compagni di scuola elementare giocavamo a Smear the Queer, Spalma il Queer, una versione del gioco Darsela, in cui il bambino che tiene in mano la palla, il cosiddetto queer, viene inseguito, placcato e costretto a rinunciare. Più tardi, alle medie o al liceo, iniziò il discorso da spogliatoio. Da un lato, i ragazzi abbellivano eccessivamente le loro prodezze sessuali, vantandosi delle ragazze che si sarebbero sbattute, delle mamme che si sarebbero fatte. Più le storie e i gesti erano volgari, e più degradavano le donne, più di questi ragazzi diventavano virili. D'altra parte, questi ragazzi insultavano anche i maschi femminucce. Chiunque non fosse abbastanza atletico, avesse troppe amiche, preferisse l'arte o sembrasse omosessuale, qualunque cosa volesse dire. Insieme a una diversa, anche se altrettanto esplicita, serie di gesti, essi minavano la mascolinità di questi individui apostrofandoli con ogni sorta di insulti sessisti e omoantagonisti. Naturalmente lo spogliatoio non è sempre stato così, né tutti hanno partecipato attivamente a tali atteggiamenti. La maggior parte dei miei amici, ed io per esempio, non ci siamo mai sentiti abbastanza a nostro agio o sicuri di noi per affrontarli. Per me la scuola superiore significava solo tenere la testa bassa. Tuttavia c'era una pressione non dichiarata, come minimo a ridere con gli altri, perché se non lo facevi qualcuno ti accusava inevitabilmente di essere queer o peggio. Sono stato felice di lasciare lo spogliatoio quando sono andato al college, in parte attraverso i corsi di giustizia sociale e in parte attraverso una rete di amici più diversificata. Ho iniziato a capire meglio ciò che determinava il linguaggio sessista della mia scuola superiore. Viviamo in una società patriarcale, ho imparato. Che cosa significa questo? Il patriarcato è un sistema sociale in cui gli uomini sono privilegiati. Poiché gli uomini sono privilegiati, anche la mascolinità è privilegiata. La mascolinità è l'insieme delle caratteristiche dei ruoli generalmente considerati tipici e appropriati per gli uomini. Riflettendo sulla mia infanzia, mi sono reso conto che la nozione tradizionale di vero uomo è il prodotto di questo sistema patriarcale. Lungi dall'essere naturale, i ragazzi adolescenti hanno riaffermato, consapevolmente o meno, le nozioni di virilità che avevano ereditato dalla famiglia, dai media e dalle istituzioni sociali. Queste nozioni avvantaggiano l'eterosessualità e la mascolinità rispetto ad altre sessualità e femminilità. Abbinano anche il genere ai genitali. Queste realizzazioni mi hanno ispirato a dichiararmi alleato del femminismo e dei diritti LGBT. Il femminismo è una filosofia e un movimento che mira a stabilire l'uguaglianza di genere. Essere un alleato significa sostenere la parità di diritti per gli individui LGBT attraverso la sfida dell'eteronormatività, cioè il privilegio dell'eterosessualità e del cissessismo. Presupposto che il genere è determinato esclusivamente dal sesso biologico e che le persone trans sono inferiori alle persone non trans, cioè persone cis. Queste due forme di alleanza sono collegate perché il patriarcato svantaggia sia le donne che la comunità LGBT. Non potrei vivere in una società in cui anche la neutralità mi rende complice del sistematico indebolimento del potere delle donne e degli individui LGBT. Volevo invece unirmi personalmente e professionalmente a coloro che si battono per la completa uguaglianza sociale, indipendentemente dal sesso o dalla sessualità. Tuttavia, essere un alleato è difficile, soprattutto come eterosessuale cis maschio. Le pressioni della tradizionale nozione di mascolinità e una vita di sistematica formazione patriarcale sono difficili da superare. Ciononostante, ho raccolto 4 consigli basati sulle mie esperienze e sui miei errori per aiutare tutti i maschi cis, me compreso, a diventare femministi aperti e alleati. Ama te stesso come te stesso. So che sembra uscito direttamente da un libro scadente di autoaiuto, ma come possiamo minare il patriarcato sistematico e i privilegi della mascolinità se continuiamo a definirci in relazione agli standard che tale patriarcato e mascolinità riproducono? Agli uomini veri viene insegnato a dare valore alla forza, ma le tradizionali nozioni di mascolinità sono così facili da rompere. Pensateci, ciò che richiede un'intera infanzia e un'adolescenza per svilupparsi può essere minato solo cantando la canzone sbagliata al karaoke. Per questo motivo molti uomini fanno di tutto per proteggere la loro mascolinità. Ci viene insegnato, e inoltre ci si insegna a vicenda, che cos'è un vero uomo. Attraverso pubblicità televisive, spettacoli, film, riviste, gli uomini imparano la loro forma ideale del corpo, l'abbigliamento, il lavoro, il comportamento quotidiano e così via. Ma per essere un alleato aperto abbiamo bisogno di sentirci a nostro agio nel nostro genere e nella nostra sessualità, senza identificarci in relazione agli altri. Dobbiamo smettere di abbatterci a vicenda, rigurgitando gli stessi miti patriarcali. Un vero uomo non è un atleta, un vero uomo non ha un pene grande, un vero uomo non fa molto sesso con molte donne, un vero uomo non ha un lavoro potente e redditizio. È vero, un uomo potrebbe essere un atleta, avere un pene grande, fare molto sesso con molte donne e avere un lavoro redditizio, ma questo non fa di lui un uomo più o meno di qualsiasi altro. Né questi attributi dovrebbero essere lo standard con cui valutiamo noi stessi o gli altri. Lo standard stesso è un artificio. Dovremmo quindi auto-identificarci, ma ci sentiamo comunque i più naturali per noi stessi come individui. Non sto dicendo che sia facile, è difficile, richiede tempo. Tuttavia liberarsi dal bagaglio di aspettative sociali ci libera anche dal riconoscimento del nostro privilegio e dall'emarginazione degli altri. Anticipare le critiche che riceverai. Il patriarcato è socialmente pervasivo e chi ne beneficia spesso critica chi cerca di sovvertirlo. Queste critiche sono volte a minare la mascolinità. Quando ho dichiarato per la prima volta la mia alleanza, alcuni hanno messo in discussione la mia sessualità e mi hanno persino insultato. E quindi, sei gay adesso? Mi hanno chiesto. Sei una ragazza? Alcuni hanno persino insinuato, accusato di aver tradito i miei compagni, maschi, eterosessuali, cis. Come risposta, mi imbarazza ammetterlo, mi sono inizialmente difeso utilizzando il loro stesso schema imperfetto. No, non sono gay, ho detto, non sono una ragazza. Tale difesa, tuttavia, rafforza la svalutazione dell'omosessualità e della femminilità rispetto all'eterosessualità e alla mascolinità. La migliore risposta sarebbe stata quella di ricordare loro che non c'è nulla di vergognoso nell'essere omosessuale o donna. Nonostante le critiche che alcuni uomini muovono contro gli alleati aperti e le femministe, dobbiamo ricordare che la mascolinità che cercano di minare, se possiamo tornare al primo consiglio, è la loro, non la nostra. Ricordate, essere un alleato femminista significa molto più che ergersi a difensore delle persone LGBT o delle donne. L'alleanza è una filosofia radicata nella pratica. Essere un alleato richiede ascolto ed empatia con gli altri, richiede onestà sulle nostre domande, sulle incomprensioni e sui nostri problemi. Richiede l'educazione al femminismo, all'alleanza, al patriarcato, alla mascolinità. E richiede che noi applichiamo questa educazione giorno dopo giorno per riconoscere e sovvertire la sistematica emarginazione degli altri, richiede impegno e fare delle scelte. Come risponderai se qualcuno ti chiama gay in risposta al tuo femminismo e alla tua alleanza? Cosa farete se sentite uno sconosciuto riferirsi a qualcuno come frocio o fare una battuta sullo stupro? Cosa farete se un amico o un familiare chiama qualcuno frocio o fa una battuta sullo stupro? Continuerete ad usare il pronome lui quando vi riferite ai medici, ma lei quando vi riferite alle infermiere? Farai il karaoke quando c'è una canzone di Madonna? Coltivare l'amicizia con persone a te affini. Questo non è per suggerire di abbandonare i tuoi attuali amici, ma non significa nemmeno che il tuo unico amico gay ti renda automaticamente un alleato o un femminista. Sono diventato più a mio agio e più aperto e attivo come alleato quando ho sviluppato amicizie con altre femministe, alleate e membri della comunità LGBT. Quando diversifichiamo la nostra cerchia di amici, riconosciamo più facilmente come si costruisce la mascolinità e ci sentiamo meno minacciati quando iniziamo a ridefinire noi stessi secondo standard diversi. Di conseguenza, gli insulti degli altri pungono meno e ci sentiamo più a nostro agio e motivate a sviluppare ed esprimere il nostro femminismo e la nostra alleanza. Abbiamo questa idea che il femminismo è solo per le donne e che i diritti LGBT sono solo per i membri della comunità LGBT. Ma come possiamo vivere in una società egualitaria se non ci impegniamo tutti a destabilizzare la sistematica sottrazione di potere e privilegio? Se non ci impegniamo tutti a raggiungere l'uguaglianza universale? Essere alleati e femministi aperti e determinati aiuta in questo sforzo, così come ci aiuta ad essere individui, amici e partner migliori e più empatici.
Lagna. Sì, parlavo della base musicale naturalmente, non del testo, che è molto bello, ci piace. Piace a tutte quelle che sono qua. E basta, che dire. Salutiamo anche un altro ospite, un ospite nuovissimo che non abbiamo mai, anzi due ospiti nuovissimi che abbiamo veramente avuto, mai avuto. E volete dire qualcosa? Volete salutarci? Volete dirci ciao?
Bene, sì, ciao, grazie mille di ospitarci.
Yeah. Salut.
Grazie agli ospiti e alle ospiti. E salutiamo anche una ospite che in realtà è già venuta qua qualche volta e vabbè, però sì, vai, dici qualcosa.
Buonasera a tutte e a tutti, Morgana alla birra, buonasera.
Buonasera, brava che sei venuta alla birra, ruolo fondamentale nel nostro quartetto di chitarra, basso, sax e tastiera. E come sentite c'è Dottor Io che sta lì sul pezzo a fare groove.
Ebbene dai, e quindi nonostante la basetta un po' melensa, spero che vi sia piaciuto questo estratto appunto da Non Nasciamo Maschi, e se vi interessa vi invito a procurarvi questo opuscolo qua che comunque lo stiamo facendo girare abbastanza. E adesso direi, per cambiare un po' il tono dell'accompagnamento musicale di questa puntata, e ridarei la parola al reverendo che ci delizierà con un altro brano delle sue immancabili select aperitivo.
Wanakuletea mikatiko kukatika kumenyeka. Mama vijana wazee, baba punguza uzee.
nuovo qui da Frittole, diamo il benvenuto alla nostra corrispondente dal Giappone, Yuki. Ciao Yuki.
Ciao.
E ci leggerà appunto una notizia molto, molto scottante da questo paese. Allora dici, cosa c'è di nuovo là in Estremo Oriente?
Allora, una novità molto nuova, molto bella, che sta succedendo in questo momento è la storia di Yutaka Umeda, 73 anni, che è il sindaco di Yamato, cittadina della prefettura di Kumamoto in Giappone. È diventato una star su Twitter quando qualcuno si è accorto che il suo nome si può anche leggere Joe Biden. Gli ideogrammi giapponesi hanno diverse letture. I nomi, lettura cinese, e i cognomi, lettura giapponese. Così une, Susina, si può leggere anche Bai, e da, Campo. Si può leggere anche Den. Yutaka, invece, è una lettura meno comune di Joe. Del presente eletto negli Stati Uniti, il sindaco ha detto: mi sento molto vicino a lui. È come se avessi vinto anche io. Grazie.
Grazie Yuki per questa corrispondenza molto utile e speriamo di averti fra noi anche nelle prossime puntate.
E ripartiamo, ritorniamo alle letture di questa nostra piacevole serata. E volevamo continuare con un articolo di una serie che scrisse tempo fa il collettivo Ippolita, che vi consiglio di andare a scoprire se non conoscete, su A Rivista Anarchica. E già altre volte abbiamo ospitato i loro contributi all'interno di questa nostra trasmissione, che come forse avrete capito anche se è la prima volta che ci ascoltate, è un po' aperta, è un po' un laboratorio aperto a qualsiasi tipo di intervento e di contributo che ci piace, che abbiamo voglia di diffondere tramite appunto il mezzo della radio, e anche appunto per stare un po' bene noi, e speriamo fare star bene voi che ci ascoltate. E allora adesso il nostro ospite silente diventerà non più silente e andrà a leggervi questo bel estrattino.
Sì, insomma, vi leggerò questo estratto che viene da A Rivista Anarchica, numero 438 del novembre 2019. E niente, questo articolo si intitola Free Labor alle origini dello sfruttamento digitale, che direi che rimane anche in tema visto il momento in cui viene pompato un sacco lo smart working, e quindi andare a capire un po' da dove, insomma, quali sono anche le curiosità di questo lavoro online. E poi appunto sfido Beppi, che si lamentava prima del nostro tappetino, a fare meglio di me. Eccoci. Free labor alle origini dello sfruttamento digitale. Ci sono attività tipiche delle interazioni digitali, moderazione di forum e chatline, che vengono sfruttate per estrarre profitto non remunerato. Il concetto di digital labor eredita le considerazioni sul free labor sviluppate all'inizio degli anni 2000. All'epoca il web costituito sopra internet è all'inizio della sua esplosione. Si contano quasi 400 milioni di utenti, cresciuti a 3,5 miliardi nel 2017. Per molti si tratta ancora di un mondo esotico, enigmatico. Le grandi imprese del settore approfittano degli ultimi momenti di euforia a Wall Street prima dello scoppio di quella che passerà alla storia come la bolla speculativa delle dot-com. La grande parte degli smanettoni e hacker non si interessano molto di investimenti, finanze ed economia. Internet è per loro più che altro il terreno di gioco più inebriante che sia mai esistito. Alcuni fra i più politicizzati, come noi, ritengono che l'incrocio fra internet e una cultura dell'autogestione, del DIY, do it yourself, o come si DIY, consenta non solo di comunicare liberamente, ma anche di creare una società emancipata dal mercato, dal denaro, dagli stati. Oggi questo elogio di un anarcocomunismo in salsa internet, pronto ad invadere la quotidianità, può far sorridere. Alcune analisi si sono però rivelate piuttosto fini, come quella di Richard Birdbrook e Andy Cameron, che fin dal 1995 avevano indicato nella ideologia californiana il filo conduttore per comprendere i mutamenti sociali dell'epoca digitale, l'informatica di massa orientata al dominio. Oggi questa ideologia si è infiltrata dappertutto, nell'insieme degli strumenti con cui ci connettiamo alla rete, fino a modificare il nostro modo di pensare, agire e relazionarci. Proprio nell'anno 2000, la studiosa Tiziana Terranova pubblica la prima versione del suo articolo Free Labor, nel quale discute alcune forme di attività online attraverso il prisma del lavoro. Alcuni impiegati delle imprese dominanti dell'industria dei media digitali, constata l'autrice, possono avere l'impressione di fare qualcosa che non assomiglia affatto al lavoro, mentre altri loro colleghi sono veri e propri schiavi della rete. La spiegazione di queste opposte percezioni è semplice: posizioni gerarchiche differenti e trionfo di un neoliberismo a cui internet sta offrendo gli strumenti perfetti per aumentare la flessibilità, ovvero la precarietà, facilitare la formazione e riqualificazione permanente, estendere e rendere più solido il modello della cosiddetta autoimprenditoria e così via. Terranova sottolinea inoltre che il confine fra lavoro e svago diventa sempre più sfumato se ci si attiene alla percezione degli impiegati del settore digitale, anche grazie alla cultura hacker. Questo aspetto si rivela ancora più interessante se guardiamo non a quei privilegiati che si divertono a lavoro, ma a coloro che ritengono di compiere un lavoro invisibile e rivendicano per questo una remunerazione. Nel 1999, 7 moderatori volontari delle chatrooms AOL, American Online, chiedono di essere pagati per il lavoro svolto gratuitamente da anni. Questo è, secondo Terranova, un evento rivelatore di un fenomeno nascosto ma ormai massiccio, un'attività in eccesso fonte di valore, un lavoro al tempo stesso gratuito e libero, per via del duplice significato del termine inglese free. I moderatori dei forum e delle chatroom non sono certo i soli in questa situazione. Moltissime contributrici e contributori si dedicano, senza percepire un centesimo, alla programmazione di software, alla creazione di web, di siti web, e alla gestione di mailing list e così via. Dal lavoro immateriale alla moltitudine. Secondo Terranova, alcune categorie marxiste tradizionali, come il concetto di sfruttamento, possono essere utilizzate per comprendere la situazione, ma presentano notevoli limiti. Il free labor non è una forma di lavoro tradizionale in un contesto specifico, ovvero internet. Incarna piuttosto una relazione complessa con il lavoro diffusa nelle società tardo-capitaliste. Così l'intera analisi viene ricondotta ad una prospettiva teorica erede dell'autonomia italiana, imperniata in particolare sui concetti di lavoro immateriale e operaio sociale, sfruttato in una società che assomiglia ad una fabbrica, centrali nelle analisi di Lazzaretto e Negri. Nell'organizzazione globale della produzione, il lavoro immateriale svolgerebbe ormai un ruolo strategico. Il General Intellect messicano dei Grundis, se diventa così lavoro all'origine del contenuto informativo e culturale della merce, lavoro che mobilita un sapere sociale accumulato all'interno della società, all'intera società. Per Lazzarato si manifesta in due fenomenologie diverse di lavoro. Da una parte, per quanto riguarda il contenuto informativo della merce, allude direttamente alle modificazioni del lavoro operaio nelle grandi imprese dell'industria terziaria, dove i compiti lavorativi sono sempre più subordinati alla capacità di trattamento dell'informazione e di comunicazione orizzontale e verticale. Dall'altra, per quanto riguarda l'attività che produce il contenuto culturale della merce, allude ad una serie di attività che non sono insolitamente codificate come lavoro. La fabbrica sociale, idea faro dell'autonomia italiana, è una particolare declinazione rispetto al marxismo ortodosso e al ruolo centrale che questo assegna alla fabbrica e all'operaio nella produzione. Mira a prendere in considerazione alcune trasformazioni del capitalismo, estendendo lo schema della critica marxista stessa. Nel concreto descrive il divenire fabbrica di una società in cui il capitale invade l'insieme dei rapporti sociali estendendosi su ogni territorio e forma di vita per valorizzarle, ovvero per estrarre il massimo valore possibile. Tempo libero si riduce quindi a un momento anch'esso da valorizzare, di una vita sociale interamente sottomessa al capitale. Allo stesso modo, la categoria di lavoro produttivo può essere estesa all'insieme delle attività sociali, inglobando così il lavoro domestico non retribuito svolto per lo più da donne che, nella gran parte dei casi, si trovano obbligate a compierlo. In questo contesto, l'espressione classe operaia consente più agevolmente di designare una grandissima varietà di categorie sociali. Sostituita dalla sua versione post-operaista più dolce, moltitudine, è adatta a descrivere più o meno chiunque faccia parte delle società attuali. Gli esempi di free labor portati da Terranova possono quindi configurarsi come lavoro a livello teorico, pur mettendo in discussione in un certo modo le rappresentazioni comuni del concetto stesso di lavoro. I social media sono le fabbriche, gli utenti sono operai sfruttati? No. I social media commerciali di massa sono architetture studiate per estrarre biodiversità mediante la profilazione. Gli utenti seguono le procedure dettate dalle interfacce, dall'architettura. Sono materie prime, non lavoratori. Le procedure di mercificazione riguardano i loro corpi, il loro tempo, la loro attenzione. L'interazione con i social designa i loro caratteri, struttura le loro psiche, formatta le loro relazioni sociali. Riconfigura la società della prestazione in ossequio alla logica del libertarianesimo. Il lavoro è effettuato dagli algoritmi. Le attività sono piacevoli, basate sulla gamificazione, cioè sul riconoscimento e la gratificazione continua. D'altra parte, non tutti i social media sono uguali. Si possono costruire piccole reti federate fra loro a livello internazionale, grazie a sistemi peer-to-peer, collaborando con le macchine con un approccio hacker. Non tutte le macchine sono uguali, non tutte le tecnologie sono orientate al dominio. Ippolita. Beh, devo ammettere che Baby ha fatto un lavoro migliore nel tappetino di quanto ho fatto io. Ho perso la sfida, lo ammetto.
Ai ai ai.
Vabbè, ma caro Silente, avrai modo di rifarti molto presto. Magari non questa sera, ma un'altra serata. La sfida è ancora aperta, insomma, dai. E invece volevo ringraziarti per questa bellissima lettura. Come al solito, Ippolita sono un collettivo che si occupa di questioni hacking, sia virtuale che sociale, appunto, e oltre a fare formazione per attivisti, militanti, scuole, qualsiasi ente, persona, singolo, gruppo, collettivo interessato ad approfondire queste questioni. Quindi se pensate che la cosa vi interessi, se voleste proporla a qualcuno, vi invito ad andare a vedere il loro sito, a leggere le loro pubblicazioni, perché sono delle compagne, dei compagni veramente, veramente valevoli, e spero che questo testo che abbiamo letto oggi vi abbia reso un'idea del grandissimo lavoro preciso, sempre preciso e puntuale, che fanno da ormai molti anni appunto, con questa analisi critica e fortemente partigiana di parte su tutto il mondo, in particolare delle infrastrutture digitali. E allora continuiamo sempre in musica, ma chiederei al reverendo se c'ha voglia di mettersi su qualche cosa che ci allieti per i prossimi 3-5 minuti. Dai, ciao raga.
fe bali madua yere beba siku fe amisa wasiku ko bene basiku la jeligoni bene basiku la takama foli bene basiku la fila foli bene basiku la amisa wasiku idini umu baba basiku itemoni fanyewa.
muso bene a yelema ke megare a yelema olola wawi a yelema ke megare a yelema tilola sanu a yelema ke megare a yelema ke megare a yelema yelenga soke a yelema.
Eccoci qui nello studio di Frittole a leggere i nostri contributi anche questa sera. In particolare vi leggerò un estratto da un opuscolo che mi è capitato fra le mani per la prima volta questa sera. Si chiama A fondo al cuore, al di là dell'immaginato, collezione di testi e riflessioni su relazioni aperte e libere. In particolare questo brano si chiama Relazioni infinite, relazioni senza restrizioni o confini, amore senza limiti, senza fine. E rieccoci qua dunque che a parlare di relazioni, di emozioni, come avrete capito, un tema che ci interessa molto. E dunque partiamo proprio da questi materiali, da questi opuscoli che ci possono appunto ispirare diverse riflessioni. Che cos'è una relazione aperta? La cosa importante è uscire dall'idea che il valore di una persona si misuri in base a quanto lei da sola possa essere sufficiente per un'altra. Il mondo è infinito come lo siamo noi e nessun numero prestabilito di interazioni profonde può essere ritenuto sufficiente e nemmeno la somma di interazioni con una persona che ami sarà mai sufficiente. Mettere dei confini a cosa un'altra persona può fare o sentire, cosicché sia capace di ricevere il mio amore e il mio affetto, va contro ogni cosa in cui credo come anarchico e come essere umano. Voglio credere nelle altre persone per sapere di cosa hanno bisogno e mai limitarle. E certamente non credo che la mia vita possa essere in alcun modo più ricca in base ai limiti che pongo alle altre o agli altri. Dobbiamo liberarci per diventare noi stessi e noi stesse. Questo non riguarda solo avere altri o altre amanti, partner sessuali o amicizie. Riguarda anche altri obblighi, bisogni, persino desiderio di spazio e di solitudine. Fa piangere il cuore vedere quante cose di noi sacrifichiamo per stare con i nostri amanti o le nostre amanti. Voglio essere stimato per quello che sono, per quello che faccio, naturalmente, e non in base a quanto sono conforme ad alcuni bisogni preconfezionati che un'altra persona può avere. Non vorrei negare a nessuno la possibilità di colmare alcuni di questi bisogni, e non voglio essere geloso quando altri o altre hanno da offrire qualcosa di differente. Voglio solo la possibilità di offrire quello che ho da dare alle persone che amo e ricordare che queste cose sono senza prezzo e non comparabili con nessun'altra cosa che le altre persone possono donare e offrire. Nessuno dovrebbe assumere il ruolo unico di fornire bisogni, sentimentali e non, ad altri o ad altre. E in ogni caso il nostro fine su questa terra non è quello di servire altre persone, ma trovare dei modi per essere se stessi, grazie ai quali anche queste ultime ne possano beneficiare. Dicendo al nostro partner o alla nostra partner che il resto del mondo non ha limiti, ci liberiamo dal compito di essere il mondo intero per loro. Il sistema monogamo fa sì che le persone esitino a condividere, in certe maniere, se stesse con le altre, per paura di rimanere coinvolte sentimentalmente. Finché si potrà avere un solo o una sola partner alla volta, dovremo essere sicuri che questo o questa sia un buon investimento. E qui torniamo al mercato capitalista, persino nelle nostre relazioni. Nella maggior parte dei casi, le donne cercano uomini in base alle sue finanze e gli uomini ponderano la bellezza di una donna in base ad un discreto riconoscimento sociale, per offrirgli il prestigio che egli spera di avere, avendola al suo fianco. e nessuno è in grado di sperimentare con partner che non rientrano in questi criteri la possibilità dello stare insieme. Per questa ragione, come avviene spesso nelle nostre amicizie, ci sono persone al mondo con cui spenderemmo alcuni momenti romantici e bellissimi una volta o due al mese, ma con le quali non abbiamo abbastanza cose in comune per avere una relazione duratura, o sposarci, eccetera. E difatti, vediamo spesso coppie assortite male, che starebbero bene come partner sporadici, ma diventano miserevoli in una relazione di 50 anni di matrimonio. Le relazioni non monogame rendono queste cose possibili senza pagare nessun prezzo di infelicità reciproca. Ho deciso che non voglio più avere una gerarchia di valori tra le mie amicizie e le mie relazioni sentimentali. Sono entrambe cruciali, non negoziabili nella mia vita, e fanculo a chi vuole farmi scegliere tra di loro. Non solo questo, ma ho smesso di classificare cose come amore o amicizia in base ad arbitrari e superficiali dettagli. I sentimenti che condivido con certi amici o certe amiche sono così intimi, così belli, che è ridicolo non chiamare loro amanti soltanto perché non dormiamo insieme. È una merda che il sesso debba essere la linea di confine tra le nostre relazioni, che decide chi ha la precedenza e chi no, quindi con chi giochiamo, viviamo, dormiamo, di chi ci prendiamo cura e con chi moriamo, infine. Per lo stesso motivo, nelle relazioni aperte, il sesso non è appesantito da certe complicazioni o restrizioni. L'amore e il desiderio fuori dagli schemi di un modello monogamo sono demonizzati e attaccati da ogni fronte in questa società. Le relazioni aperte sono socialmente accettate e riconosciute solo se sei un uomo fighetto, sessista e superficiale. In quanto donna vieni stigmatizzata e se cerchi sinceramente nuove maniere di vivere le relazioni, a tratti non trovi comprensione nemmeno in certi circoli femministi. Il sesso non dovrebbe essere represso e non dovrebbe essere reso segno di alcunché. Dovrebbe soltanto essere un'altra via che le persone possono usare per sentirsi affezionate le une con le altre, per darsi piacere reciproco, per essere intime ed emozionalmente espressive, prendendo pari responsabilità per il proprio coinvolgimento, ma senza avere bisogno di giustificarsi nei confronti di una o qualche massa ipercritica, aspettativa sociale o tabù morale. Una relazione aperta non è altro che questo. È una relazione nella quale le persone possono essere aperte le une con le altre e con se stesse, nella quale niente debba essere nascosto, soppresso o limitato, in cui il mondo intero può essere nostro esplorando se stessi e se stesse senza la paura di oltrepassare confini immaginari. Quando nel chiedere totale apertura e onestà reciproca nelle nostre relazioni includiamo limiti e tabù, ci stiamo esponendo alla disonestà e al tradimento. Dire essere aperti senza essere ricettivi a tutte le possibilità è assurdo e fascista. Dobbiamo supportarci a vicenda in ogni aspetto dei nostri caratteri individuali se vogliamo essere veramente, realmente onesti. Altrimenti siamo come i cristiani che si confessano gli uni con gli altri, chiedendosi di rivelare tutto ciò che esce dai loro imperativi con la frusta della vergogna pronta ad ogni impulso di smarrimento. Dobbiamo imparare ad abbracciare e celebrare ogni cosa che ci rende felici. Se qualcosa rende felice la nostra amante o il nostro amante, ciò dovrebbe rendere felici anche noi. Siamo davvero così egoisti da non riuscire a capire questa cosa? Per avere un esempio di come questo possa funzionare, torniamo un po' indietro alla storia del nostro tour. In tour, persone differenti hanno formato dei legami forti, condividevano i loro mondi privati come avrebbero fatto degli amanti. Ma si sono anche ricordate che per far funzionare una comunità non ci si può ritirare, isolarsi nella propria relazione. e ogni volta che due persone hanno avuto bisogno di una pausa o volevano espandere un pochino i loro orizzonti, potevano passare un po' di tempo con le altre, visto che c'erano sempre persone intorno e che avevano anch'esse qualcosa da poter offrire. Tutte le persone si sentivano al sicuro e supportate e nessuna si estraniò, perché non c'eravamo appaiati in coppie esclusive. Al contrario, l'economia della scarsità nella quale le e gli amanti si confortano ora come ora rende ogni persona ansiosa di dover sceglierne un'altra e incatenare, per esempio, lei a lui, prima che lui rimanga solo per sempre. L'alternativa che questa paura di solitudine non ci fa vedere sembra molto preferibile. Un mondo senza confini, nel quale ognuno e ognuna di noi può essere parte di un'ampia famiglia di amanti, amici e amiche, senza far distinzioni tra le due cose e senza mettere degli schemi per ogni relazione, così che la sperimentazione possa essere una caratteristica costante per chiunque e dove nessuna relazione possa essere monotona o opprimente. Per entrare in questo mondo dobbiamo semplicemente abituarci a non limitarci a vicenda, a non pensare all'amore come ad una comodità limitata.
Riuscire a destabilizzare il mondo come destabilizzo le persone. Vorrei che il nostro amore fosse ispirazione, che fosse esaltazione del proprio me stesso, che distruggesse gelosia e possesso. E poi, tutto questo sesso non vissuto, consumato come un altro dei prodotti da supermercato, esposto sulla rete, spettacolarizzato, finito fino a svuotarlo di piacere e di significato, vissuto come una competizione coi fantasmi degli amanti precedenti. Io non voglio leggere i brillare i sentimenti, voglio che la mia felicità si nutra di tutti questi momenti. Non vedi quanto è triste che investi in denaro ed affetti? Che tempi viviamo, pronti a farci a pezzi gli un con gli altri, dimenticandoci chi siamo. Vorrei che impiegassimo tutta la violenza che ci abbiamo dentro verso capitale e stato, e riservare solo amore per chi amore ci ha dato. Dovremmo amarci tutti quanti, bandire le paure per poterci vivere senza cuori infranti, potersi concedere senza rimpianti, ma anche senza l'ossessione di dover collezionare amanti come altri collezionano contanti, contenti come un predatore con la preda stretta sotto i denti. Non è violentare i sentimenti, ma capire che l'amore non finisce dove ne comincia un altro. Rigettare la morale calataci dall'alto, amare appassionatamente, odiare l'autorità e il fascista che vive nella tua mente.
Vorrei stringerti ma non posso trattenerti, sarebbe perdersi o solo viversi. Non si può fare resistenza a se stessi, si può cambiare il modo di interpretare il mondo, ascoltandosi quando è necessario, allontanandosi. A volte rotte analoghe ma spesso correnti diverse, affinità o divergenze, gli amori ricchezze, le amicizie inestimabili fonti di crescere, condividere gli istinti, legame non possesso, fra amore e ossessione, passione e dolore. Stringimi d'amore ed anarchia, ossia ciò che serve per sentirsi liberi, abolire ognuno i propri limiti, non rigidi, in condizione di decidere per sé, per essere unici al contempo uno, lì o mai con le spalle al muro.
E allora, amiche, amici, ascoltatori e ascoltatrici, questo è quanto per stasera. Se volete, ascoltateci di nuovo per sentire come andrà il contest tra Bepi e Albus su chi fa il migliore tappetino.
Sì, sì, Albus, la disfida che tu mi hai lanciato è ancora aperta, quindi continueremo sicuramente nelle prossime puntate. Speriamo che altri musicisti, musiciste si uniscano a noi in questo paio d'ore di svago, di divertimento per noi, speriamo un po' anche per voi. E dai, per questa sera direi che è tutto. Noi ci rivediamo o domenica prossima o forse quella dopo, non lo so, decideremo. Restate sintonizzati sulla frequenza di Radio Wombat per scoprirlo. Se avete voglia di riascoltare anche non la nostra trasmissione, ma tutto quello che c'è, vi ricordo il nuovo sito di Radio Wombat, radiowombat.net, e andate, guardatelo, spulciatelo, tirate giù i podcast, ascoltateli e mentre lavorate, mentre cazzeggiate, mentre fate l'amore, mentre fate tutto quello che volete. Dai, e allora il Bevi Manin vi saluta e vi augura un piacevole continuazione di serata all'ascolto della vostra amata Radio Wombat. E dai, ciao ciao.
Ciao a tutte e tutti, e mi raccomando, se ci fossero percussionisti, batteristi, gente che vuole suonare le cose con le mani, fatevi avanti, perché sennò noi ci ritroviamo così a suonare con le basi scrause.
Un saluto da Albus, a presto.
Gli do 50 euro se la mette questa.
Lomba tua.
Porco zio.